Cari amici, negli incontri precedenti abbiamo studiato i messaggi dei tre angeli del capitolo 14, che però non si conclude con questo. Abbiamo visto che questi tre messaggi hanno un impatto molto più forte sul futuro che nel passato. Parlano di cose che stanno per prodursi. E mentre si avverranno, Dio darà al suo popolo un messaggio di incoraggiamento. Infatti, mentre questo mondo è in subbuglio, a poco si addensano le nubi sul popolo di Dio, che sempre meno sarà ben visto. Abbiamo parlato che la persecuzione arriverà. Ci vuole quindi un incoraggiamento per questo popolo. Ed è ciò che leggeremo ai versetti 12 e 13 di Apocalisse 14. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Questo testo è interessante perché ci mostra ancora una volta che il popolo di Dio viene incoraggiato a perseverare. Si tratta di una perseveranza che è una vera resistenza alla prova e alle difficoltà, upomone in greco, che significa resistenza nell'avversità. Abbiamo già visto questo al capitolo 12 e al versetto 17, che rileggiamo. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Qui, come al capitolo 14, la nozione di osservare i comandamenti di Dio resta una costante. I comandamenti di Dio sono sempre attuali e non abbiamo alcuna ragione di pensare che siano spariti o che spariranno. Gesù l'ha detto e vi invito a verificarlo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5 e ai versetti da 17 a 19. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma chi li avrà messi in pratica e insegnati, sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Vedete quindi l'importanza che Gesù attribuisce alla legge? Ma non solo osservano i comandamenti, fanno pure una seconda cosa. osservano la fede in Gesù. Lo stesso verbo in greco terreo si applica sia ai comandamenti di Dio che alla fede in Gesù. Questo ci fa pensare che la fede in Gesù, come i comandamenti di Dio, sono costruiti sullo stesso modello. La fede in Gesù, a quel momento, è la fede che aveva Gesù. Per resistere in questi tempi occorrerà la fede in Gesù, certo, ma soprattutto la fede che aveva Gesù. Mi sembra che sia ciò che questo testo ci sta dicendo. Il versetto 13 è una beatitudine, poiché parla di beati i morti, ossia dei figli di Dio perseguitati anche a morte. Dio dice: beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Rileggiamo questo passaggio di Apocalisse 14, 13. E udii una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Beati i morti che muoiono nel Signore. Questa morte è una grazia che Dio accorderà in quel momento, perché la prova sarà alquanto difficile. Ma il fatto che muoiano non è squalificante. Non saranno destinati alla perdizione. Al contrario, le loro opere li seguono. È assai curioso pensare che la loro salvezza sia legata alle loro opere. Tuttavia è un tema che ritroviamo spesso. Vi invito a questo proposito a leggere alla fine del libro dell'Apocalisse, al capitolo 22, il versetto 12, ciò che Gesù stesso dice al suo popolo. Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Saremo salvati grazie alle opere della mano? Riceveremo il sigillo di Dio sulla mano? No, sarà sulla fronte, poiché essendo il cuore che è cambiato, il pensiero che è cambiato, che le opere seguono. Quindi non pensiamo che ci sia una salvezza per mezzo delle opere, c'è semplicemente il fatto che il cuore è stato toccato e preso, e allora le opere seguono. Vi invito a continuare a leggere sempre in questa seconda beatitudine. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Il fatto di morire non cambia nulla. Notiamo che è dalla loro parte che si trova il riposo. Ricorderete che abbiamo letto che coloro che ricevono il marchio della bestia o che adorano la bestia e la sua immagine non hanno riposo né giorno né notte. Si potrebbe credere che il riposo sia dalla loro parte. La posizione di persecutore non è più invidiabile rispetto a quella di perseguitato. E no, saranno tormentati giorno e notte. Quando ci riferiamo all'esperienza dei tre compagni di Daniele, constatiamo che non avevano paura di ciò che poteva capitare. Non avevano paura delle minacce del re Nabucodonosor. Erano sereni. Chi ebbe gran timore fu Nabucodonosor quando vide che questi tre giovani erano accompagnati. La paura non sta dalla parte di coloro che seguono Dio, ma dall'altra parte. Vorrei allora fare un passo in avanti e mostrare come questi messaggi indirizzati al mondo in generale e queste beatitudini riservate al popolo di Dio si concretizzano. Viene qui utilizzata un'immagine agricola, la messe e la vendemmia. Ci troviamo al momento del raccolto. Vi invito a leggere i versetti da 14 a 16 di Apocalisse 14. Poi guardai e vidi una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno, simile a un figlio d'uomo, che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. Un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che stava seduto sulla nube: «Metti mano alla tua falce e mieti, poiché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura». Colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. Evidentemente la messe evoca in noi la fine del mondo. Ma vorrei farvi toccare con mano che c'è qui qualcosa che precede di poco il ritorno di Gesù. In Apocalisse questo ritorno avviene al capitolo 19. Qui ci troviamo un pochino prima e ve lo mostro confrontando questo testo con quello di Daniele al capitolo 7, analizzando due dettagli che troviamo al versetto 14 di Apocalisse 14. Una nube bianca e uno simile a un figlio d'uomo. Ebbene, queste stesse immagini, questi stessi simboli, li troviamo in Daniele. Constaterete che farò spesso riferimento al libro del profeta Daniele e l'insieme del capitolo 7 è molto interessante. Già abbiamo utilizzato questo capitolo per comprendere la prima bestia di Apocalisse 13. Qui, a partire dal versetto 9, c'è l'inizio del giudizio. Con il versetto 13 arriviamo alla fine di questo giudizio. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. La venuta di questo figlio d'uomo, e si comprende che si tratta di Gesù, non è verso la terra, bensì verso suo padre, per ricevere ciò che viene detto al versetto 14. Egli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno, che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Prima di venire verso la terra, Gesù riceve il suo regno. È un po' come se avesse fino allora combattuto. Gli eletti messi da parte, riposti nel granaio, sono la messe che viene a cercare. Ma prima deve ricevere il suo regno. Lo può ricevere solo a giudizio terminato, poiché bisogna sapere chi fa parte di questo regno, chi fa parte della zizzania e chi fa parte del buon grano. È notevole vedere come il testo di Daniele 7, versetto 13, dia due indicazioni: la nube e il figlio dell'uomo seduto sulla nube. Immagini riprese al versetto 14 del capitolo 14 di Apocalisse, per dirci che siamo allo stesso punto. E sempre al capitolo 7 di Daniele, versetto 14, viene detto che il regno, la gloria e la potenza vengono dati a Gesù, ciò che abbiamo già visto in Apocalisse al capitolo 11 e al versetto 15. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: «Il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli». Ciò che vi sto dicendo è che siamo allo stesso momento, sia in Daniele 7, 13 e 14, sia in Apocalisse 11, 15, con la settima tromba, sia al capitolo 14, versetto 14, dello stesso libro. Al momento preciso in cui termina il giudizio di Dio sugli eletti, poiché il giudizio degli altri seguirà dopo, al momento in cui il giudizio della casa di Dio è terminato e quindi si sa chi farà parte del popolo di Dio. E allora questo popolo è consegnato a Gesù. E poco tempo dopo Gesù viene a cercarlo. Bisogna notare che il figlio dell'uomo porta una corona d'oro. Qual è il significato di questa corona? La corona d'oro è il simbolo della vittoria, ma una vittoria ottenuta per fede. E il profeta Isaia ci descrive un po' la stessa cosa parlando del turbante regale. Vi invito a leggere questo testo al capitolo 62, i versetti 3 e 4. Sarai una splendida corona in mano al Signore, un turbante regale nel palmo del tuo Dio. Non sarai chiamata più abbandonata, la tua terra non sarà più detta desolazione, ma tu sarai chiamata la mia delizia in lei e la tua terra maritata, poiché il Signore si compiacerà in te, la tua terra avrà uno sposo. Così la corona d'oro che questo figlio d'uomo ha sulla testa non è altro che il suo popolo. In quel momento il suo popolo è la sua vittoria, la sua gloria, il popolo di Dio messo da parte nel granaio. E la nozione di vittoria sotto forma di una corona sono immagini già utilizzate dall'Apostolo Paolo nelle sue lettere, in particolare nella lettera ai Filippesi, nel primo versetto del capitolo 4. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera saldi nel Signore, o diletti. O ancora in Prima Tessalonicesi, capitolo 2, versetti 19 e 20. Qual è infatti la nostra speranza, o la nostra gioia, o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Il popolo di Dio, a quel momento, sarà la corona, la gloria e la gioia di Gesù. È un popolo che cammina secondo il suo cuore. Si può dire anche che è il fine della missione di Gesù. Vorrei ricordarvi che al capitolo 6 e al versetto 2, all'apertura del primo sigillo del libro chiuso con sette sigilli, un personaggio su di un cavallo bianco parte per una missione. Rivediamolo insieme. Guardai e vidi un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore e per vincere. Da vincitore, poiché ha già vinto alla croce. Ma parte per vincere fino alla fine e lo tiene al capitolo 14, versetto 14, il suo popolo e la sua vittoria. Vorrei ora vedere brevemente il versetto 15, l'ora della messe. Un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che stava seduto sulla nube: «Metti mano alla tua falce e mieti, poiché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura». Riflettete su tutti i significati di «la messe della terra è matura». Il popolo di Dio ha maturato, è cresciuto. Vi parlavo dell'evoluzione della Chiesa. Essa è giunta ora a maturità. E questa maturità fa che l'ora della mietitura è venuta. Si potrebbe credere che Dio abbia deciso, risolto, troncato, che abbia deciso che la fine debba arrivare a un dato momento. Ma egli aspetta che il suo popolo sia maturo, sia giunto nella pienezza della maturità spirituale, come dice l'Apostolo Paolo, alla statura perfetta di Gesù Cristo. Non è allora straordinario che Dio chiama noi, poveri, miserabili, peccatori, a una crescita individuale e collettiva che fa sì che ogni granello arrivi a maturità, tutta la messe sia matura. È a questo che Dio ci chiama. E Dio ci aiuta ad avere questa visione straordinaria di un popolo che arriva a quel grado di maturità da essere la sua gloria e il suo onore.